Le 7:16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord, aveva 84 anni, in Lombardia, alle radici del suo pensiero politico, fatto di egoismo e razzismo. Mario Calabresi, candidato sindaco del centrosinistra a Milano? Sinceramente, spero ci siano altri candidati, così a Radio Popolare Claudia Pinelli, figlia del ferroviere anarchico a cui ieri è stata intitolata una via nel quartiere San Siro. Processo Hydra, il boss morto in carcere, Bernardo Pace aveva iniziato a raccontare i legami tra l'alleanza mafiosa e politici locali e nazionali in un verbale, 8 pagine di nomi e informazioni, tutte coperte da omissis. Le previsioni del meteo, questa mattina a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Ancora per oggi alta pressione, poi nel fine settimana arriveranno nuvole sul nord Italia spinte da una bassa pressione sull'Europa orientale, ma intanto le previsioni per oggi, soleggiato con solo qualche passaggio nuvoloso dal tardo pomeriggio in serata a partire da Alpi e Prealpi, comunque asciutto, le temperature massime tra 14 e 17 gradi.
È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord, aveva 84 anni, da 2 giorni era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Circolo di Varese. Bossi è stato uno dei protagonisti della Seconda Repubblica, capace di trasformare un movimento territoriale in una forza politica di rilievo in Lombardia. Ha avuto le radici del suo pensiero politico. Alessandro Braga.
Più che un padano, che alla fine altro non è che una categoria dello spirito o di una fervida immaginazione, Umberto Bossi è stato un lombardo e col territorio della nostra regione il Senatur non ha mai reciso il cordone ombelicale, nemmeno quando spesso l'impegno parlamentare lo portava nell'odiata Roma. La Villa Gemonio, meta di politici soprattutto nel periodo post-ictus che lo colpì nel marzo del 2004, fu a tutti gli effetti una sede di partito, quasi quanto l'ufficio di Via Bellerio, dove Bossi si era fatto sistemare un giaciglio di fortuna per le emergenze che lo costringevano a passare le notti a Milano. Terzo vertice del triangolo lombardo-bossiano, Ponte di Legno, dove il leader leghista passava le sue vacanze estive e dove, nelle feste agostane, dettava l'agenda politica ai cronisti presenti, tra un sigaro e una Coca-Cola. L'immaginario politico bellico dell'Umberto, rigorosamente con l'articolo, era anche quello lombardo, dai 300.000 militanti della Valle Brembana pronti a fare la rivoluzione fino all'Alberto da Giussano, simbolo della Lega Lombarda prima, della Lega Nord poi. Un legame, quello di Bossi con la Lombardia, indissolubile, anche perché è proprio qui che la sua creatura ha avuto i primi successi, con l'elezione dei consiglieri comunali a Varese, la conquista di Milano, capitale del Nord, e il governo regionale, con Maroni prima e Fontana poi, ma soprattutto perché fu proprio qui che Bossi piantò e fece germogliare i semi della sua ideologia politica, fatta di egoismo e razzismo.
Da via Micene a via Giuseppe Pinelli, anarchico partigiano. Ieri a Milano l'intitolazione in una cerimonia con alcune centinaia di persone, le figlie di Pinelli, il sindaco Sala, a poche decine di metri da dove Pinelli viveva con la moglie Licia Rognini. Giuseppe Pinelli morì ucciso in questura a Milano la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, mentre veniva ingiustamente accusato della strage di Piazza Fontana. In queste settimane il giornalista Mario Calabresi, figlio del commissario che aveva interrogato Pinelli, è stato indicato come possibile candidato del centrosinistra a Milano. Spero ci siano altri candidati, ha detto ai nostri microfoni Claudia Pinelli, figlia di Giuseppe Pinelli.
Sinceramente io spero che ci siano altri candidati e nel momento in cui ci fosse quella candidatura spero che saranno valutate la sua preparazione e le sue capacità ad affrontare una città complessa come Milano, dove non c'è una memoria a senso unico.
L'autista del tram deragliato era al telefono fino a pochi secondi prima della fermata saltata e poi dello schianto all'incrocio tra Viale Vittorio Veneto e Via Lazzaretto. Lo sostiene la Procura di Milano, che ipotizza che la discrepanza tra la chiusura della comunicazione e l'impatto possa essere di 12 secondi. La difesa colloca invece la chiamata alcuni minuti prima dello schianto. L'autista finora ha sostenuto di aver perso il controllo del mezzo in seguito a un malore nel deragliamento. Lo ricordiamo, lo scorso 27 febbraio ci sono stati 2 morti e 50 feriti. Agenti della polizia locale e carabinieri hanno chiesto e acquisito nuovi documenti nella sede di ATM. Ieri l'amministratore delegato di ATM, Alberto Zorzan, è intervenuto in audizione in commissione consigliare del Comune di Milano, ha ribadito la centralità della sicurezza per l'azienda dei trasporti pubblici milanesi. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 10 mesi con rito abbreviato per lesioni aggravate per uno degli agenti della polizia locale che erano imputati nel caso della donna transgender di 43 anni colpita con calci e manganellate in zona Bocconi nel maggio 2023, poi immobilizzata con spray al peperoncino. Il pestaggio divenne noto perché ripreso con i telefonini e postato sui social da alcuni cittadini. Ieri nell'aula bunker di San Vittore è iniziato il processo Idra, quello che ha svelato l'alleanza lombarda tra mafia, camorra e 'ndrangheta. Un processo importante che vede anche diversi collaboratori di giustizia che stavano ai vertici dell'organizzazione mafiosa. Uno di loro, Bernardo Pace, è stato trovato morto in carcere a Torino 4 giorni fa con una corda metallica al collo. Suicidio la causa ufficiale, ma è stata aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio. Bernardo Pace, il 19 febbraio, era stato interrogato dalla PM Cerreti, titolare dell'inchiesta Idra, e aveva iniziato a raccontare dei rapporti tra questa nuova supermafia e la politica. Nel verbale ci sono 8 pagine di nomi di politici e circostanze legate ai rapporti mafia-politica depositate agli atti del processo, tutte coperte da omissis. Cosa significa? Sentiamo Ilaria Ramoni, avvocata esperta di mafie.
Innanzitutto, vabbè, sono state omissate perché evidentemente vanno tenute segrete. Questo per, a mio avviso, per 2 aspetti. Da un lato, evidentemente, per anche tutelare probabilmente i nomi dei soggetti che sono stati omissati e quindi anche i nomi e le circostanze che saranno state comunicate agli inquirenti dal Pace, e poi anche perché potrebbero essere valutati come nuovi elementi per un procedimento, per nuove indagini che non sono magari strettamente collegate a Idra, quindi magari non necessariamente si riferiscono agli imputati di Idra evidentemente, ma magari ad altri soggetti, e quindi c'è necessità e c'è bisogno, come elementi nuovi indiziari, magari appunto, come dicevo, di un altro procedimento, dei necessari riscontri. Potenzialmente potremmo essere all'inizio di un'altra storia. Ovvio che la scomparsa di Pace rende questo inizio di questa nuova storia più complicata.
Per il ricercatore dell'Università di Milano Andrea Carni, esperto dei legami tra mafia, imprenditori e politica, bisognerà fare chiarezza anche sulla morte di Bernardo Pace.
È chiaro che questi omissis dei verbali e questa data del verbale di Pace fanno un po' riflettere sulla morte dello stesso collaboratore di giustizia. Fanno un po' riflettere perché è vero, noi oggi sappiamo di una morte per suicidio, questo è quello che si legge sui giornali, però vengono fuori dei dubbi molto importanti se mettiamo assieme tutto lo scenario, cioè se inseriamo questa morte all'interno di un quadro più ampio e più complesso. Ciò che appunto spero è che veramente venga inserita in questo scenario, perché non si tratta di un collaboratore qualunque, non si tratta di un processo qualunque.
Voleva lasciare il marito che l'ha uccisa per un altro uomo, Valentina Sarto, la donna assassinata a coltellate a Bergamo da Vincenzo Dongellini. Il femminicidio avvenuto mercoledì mattina è stato il 14° dall'inizio dell'anno, secondo l'osservatorio di Non Una di Meno. In città si moltiplicano le iniziative per dire basta alla violenza di genere. Da Bergamo il servizio della nostra collaboratrice, Sara Agostinelli.
Tra 6 e 8 coltellate, tante da toglierle la vita. È così che mercoledì a Bergamo il 50enne Vincenzo Dongellini ha ammazzato la moglie Valentina Sarto, di 41 anni. Il corpo di lei è stato trovato in camera da letto. Lui, rannicchiato a pochi passi, con ferite lievi autoinflitte, tentando di uccidere anche se stesso. Davanti al PM l'uomo ha scelto di non rispondere e ora è nel carcere cittadino. Lei voleva lasciarlo, aveva incontrato un'altra persona e gliel'aveva detto. Secondo i vicini, ultimamente urla e aggressioni di lui si erano intensificati. Proprio sabato scorso, insieme al nuovo compagno, Valentina era stata dai carabinieri, ma senza decidersi a denunciare. Ora la questura ripete: denunciate al primo cenno di violenza, ma sono in pochi a dire pubblicamente che spesso dopo la denuncia le donne restano più sole di prima, coi maltrattanti ancora più inferociti. Intanto in città si susseguono le iniziative per Valentina e contro i femminicidi. Ieri sera un ritrovo fuori dalla sua casa, stasera una fiaccolata promossa da Comune di Bergamo Bergamo e Rete Istituzionale Antiviolenza degli ambiti Bergamo ed Almine. Partenza alle 20.30 davanti all'abitazione della donna in via Pescaria e arrivo allo stadio. Domani invece il presidio dei movimenti. Rete contro la violenza di genere e non una di meno alle 18 in Largo Rezzara. Occasione persa per un'iniziativa unitaria forse, ma certo a Bergamo non si può dire che manchino ora sensibilità, dolore e rabbia.
Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le giornate FAI di primavera anche in Lombardia, un importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico. Il servizio di Tiziana Ricci.
Torna il prezioso weekend e siamo alla 34esima edizione, un'occasione offerta dal FAI ai cittadini per conoscere e apprezzare le meraviglie del nostro paese. Le donazioni che il FAI riceve durante l'evento sostengono i progetti di restauro e di valorizzazione in cui l'associazione riesce spesso a coinvolgere le istituzioni. Sono 780 i beni aperti in tutto il paese, di cui ben 146 in Lombardia. Tra questi, per esempio, a Milano, Palazzo Turati, nuova sede della moda dell'Istituto Marangoni, poi la Torre Libeskind, soprannominata Il Curvo, la sede della RAI in Corso Sempione, l'Ippodromo e il Politecnico di Milano, e ne abbiamo citati alcuni. E poi, per quanto riguarda la Lombardia, a Somma Lombardo, vicino Varese, Villa del Dosso, capolavoro di Piero Portaluppi. A Imbersago, in provincia di Lecco, sarà possibile visitare il traghetto di Leonardo, che collega da 5 secoli la sponda lecchese con quella bergamasca. Poi c'è il complesso storico di San Michele e l'oratorio di Santo Stefano vicino a Bergamo, a Torre de Busi. A Mantova, Palazzo Bonatti e a Monza, Villa Cambiaghi. Insomma, sono tanti i luoghi, ne abbiamo citati alcuni, e programma e indicazioni le trovate nel sito giornatefai.it.
7:28 minuti è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.